Smart City, la città intelligente.
Un saluto da Maurizio Melis, benvenuti a questo speciale Smart City estivo con cui vogliamo riproporvi alcune delle interviste che nel corso dell'anno abbiamo dedicato al tema della formazione. Siamo nell'era dell'informatica e non può certo sorprendere che proprio la rete si stia configurando come perno di un nuovo sistema di formazione. Un cambiamento che porta alcuni esperti del settore a parlare di una vera e propria rivoluzione, come Carl Stenbeck, economista e analista del Copenhagen Institute for Future Studies, think tank con sede in Danimarca e centro di ricerca internazionale tra i più autorevoli, specializzato in analisi di scenari e soprattutto nell'identificare i principali trend e megatrend del futuro. Sentiamo allora che cosa ci racconta Carstenbeck.
Se guardiamo ai trend che sono presenti nel mondo della formazione, dalle scuole primarie alle università, dalle business school ai corsi di formazione, vediamo in arrivo un'altra rivoluzione. Anzitutto si diffonderanno molte modalità diverse di formazione, ma soprattutto, grazie alla diffusione di alcuni software che sono vere e proprie piattaforme didattiche e informatiche, la formazione sarà molto più digitale e molto più personalizzata, tagliata a misura sul singolo individuo. Sfortunatamente, se guardiamo le classi scolastiche che troviamo in Europa, sia nel nord che nel sud, troviamo quasi sempre la tradizionale figura dell'insegnante che tiene una lezione frontale e interroga. E anche quando accade che si usino dispositivi digitali, di solito la formazione è tradizionale. Insomma, non ci siamo.
Nel futuro immediato che cosa dobbiamo però aspettarci?
Nel prossimo futuro assisteremo certamente alla nascita di molti nuovi strumenti informatici e piattaforme didattiche e al miglioramento di quelle che già ci sono. Strumenti che aiuteranno e daranno sostegno agli studenti nel proprio percorso individuale di formazione. Oggi, con 20 studenti diversi e un solo insegnante o istruttore a fare tutto, è esclusa qualunque possibilità di formazione personalizzata. Invece, una piattaforma didattica potrebbe tenere conto di tutta una serie di dati sui singoli studenti, formazione di background, stile di apprendimento, hobby, interessi, eccetera, ed elaborare un percorso di formazione specifico ed ottimale. Attenzione, non per questo gli insegnanti spariranno, però avranno una funzione diversa di integrazione del lavoro degli studenti. Inoltre, saranno sgravati da una serie di compiti che oggi li tengono occupati per molto tempo e che in futuro potranno essere facilmente automatizzati.
Ecco, parliamo degli studenti, professore. Avranno bisogno delle stesse competenze di oggi oppure di competenze diverse? Per esempio, fino a pochi anni fa era difficile trovare informazioni, ma poi quando le si trovavano erano sempre informazioni strutturate e piuttosto affidabili. Oggi l'informazione, grazie al web, invece è abbondantissima, è istantanea, però poco strutturata e non si sa mai quanto affidabile. Ecco, in questo contesto servono le stesse abilità?
Lei solleva una domanda importante. In effetti, con l'invenzione di Internet e con la possibilità di consultarlo in qualunque momento grazie ai dispositivi mobili, c'è meno bisogno di imparare a memoria. Tuttavia, c'è bisogno di altre abilità, come sapere dove cercare e ancora, per le ragioni che diceva prima, una certa sensibilità per capire se quello che si ha davanti è corretto o sbagliato. Insomma, serve un quadro mentale dei confini tra ciò che ha senso e ciò che non ne ha. Perciò un bagaglio di competenze non molto diverso da quello tradizionale.
Però sarà più importante, diciamo così, saper cercare che ricordare informazioni.
Sì, anche se non ho una buona risposta a questa sua domanda. Invece al Copenhagen Institute si sta riflettendo sull'aspetto della fiducia, come potersi fidare delle informazioni che si trovano in rete. Questo è un vero dilemma. D'altronde, anche se prendiamo la letteratura scientifica, con tutti i suoi processi di controllo e di peer review da parte di professori universitari, vediamo che anche lì è pieno di errori e di informazioni sbagliate. Il problema è che nemmeno oggi possiamo fidarci dell'informazione. Perciò una delle sfide del futuro sarà proprio trovare un modo per valutare l'affidabilità dell'informazione anche scientifica, e ritengo che sarà un modo molto diverso da quello attuale delle peer review. Penso che si dovrà fare affidamento sul fatto che la maggior parte della gente è per bene e può contribuire in modo disinteressato, come avviene già oggi per quello che riguarda il mondo Wikipedia.
Ma come si sta muovendo il mondo della formazione universitaria, professionale e anche aziendale di fronte a queste prospettive? Ne ho parlato con Federico Frattini, professore della School of Management del Politecnico di Milano, dove stanno monitorando con grande attenzione come le nuove tecnologie stiano appunto trasformando il mondo della formazione, per esempio con l'emersione di fenomeni come i cosiddetti MOOCs. E allora sentiamo dalla voce di Federico Frattini di che cosa si tratta.
MOOCs sta per Massive Online Open Courses. Si tratta di corsi che vengono erogati in modalità online, appunto, e che sostanzialmente permettono di fruire da qualsiasi luogo del mondo contenuti messi a punto da professori delle più importanti università, appunto, del mondo.
Ecco, perché sono queste che stanno producendo questi contenuti e li stanno mettendo in rete, no?
Sicuramente il fenomeno è nato all'inizio del 2012 e ad oggi sono stati lanciati più di 1200 MOOCs da parte di oltre 300 università che vogliono usare queste piattaforme come una vetrina per i loro contenuti, per i loro docenti e per i loro progetti di ricerca.
Quanti sono, diciamo, gli utenti di queste piattaforme?
Ma ad oggi si stima che poco meno di 7 milioni di studenti siano iscritti a questi MOOCs. Le piattaforme più note sono edX, che è stata creata da Harvard, MIT e Stanford, Coursera, che eroga quasi il 47% di tutti i MOOCs ad oggi disponibili sulla rete. Questi MOOCs sono dei corsi che hanno mediamente una durata di alcune settimane e contemporaneamente sono seguiti da decine di migliaia di studenti. Ci sono però delle traiettorie di sviluppo e di innovazioni interessanti, come ad esempio le cosiddette piattaforme di microlearning, in cui un singolo corso MOOCs viene spezzettato in tanti piccoli momenti formativi, sì, di lunghezza, di durata anche di alcuni minuti, che possono essere composti insieme in un'esperienza formativa, in un microcorso della durata di 1 o 2 ore.
Tra l'altro non li producono solo professori universitari, no? Anche professionisti, insomma c'è un mondo dietro.
Queste tecnologie, queste piattaforme abilitano una forma di apprendimento che potremmo chiamare di peer-to-peer learning. Non è più solamente la faculty delle business school o delle università a produrre contenuti formativi, ma usando queste piattaforme anche attraverso un telefonino, uno smartphone, chiunque può mettere a disposizione degli altri la sua esperienza e la sua professionalità producendo un microcorso e condividendolo.
Quindi,
con i suoi contatti.
Quindi per esempio anche uno strumento adatto a cosiddetto knowledge management dentro all'interno delle aziende. Immaginiamo poi di voler valutare la preparazione di queste persone, ammesso che sia necessario, secondo me in molti casi è del tutto inutile, ma ammesso di volerlo fare, poi c'è modo di farlo?
Bisogna considerare che molte persone seguono questi MOOCs o corsi online sostanzialmente per un interesse individuale, quindi non richiedono un certificato di accomplishment, però è possibile per chi lo desidera sostenere una valutazione alla fine del corso ed esistono dei sistemi molto avanzati che consentono di verificare il rischio di plagiarismo nell'eseguire i test di questi corsi. Ci si sta lavorando, esistono delle soluzioni tecniche che permettono di risolverlo.
Ecco, a proposito di lavorare, c'è anche uno sviluppo di business dietro a queste piattaforme, insomma?
Assolutamente sì, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione di queste tecnologie, di queste piattaforme all'interno delle organizzazioni come strumenti per mettere a sistema e condividere le competenze dei membri di queste organizzazioni, dei dipendenti di queste imprese.
Il knowledge management, cosiddetto appunto aziendale. C'è però un mondo che è quello della formazione professionale, soprattutto dei manager, che ha una sua identità precisa rispetto a questo fenomeno dello smart learning.
Assolutamente, è un altro trend molto rilevante, quello che vede le business school più importanti in giro per il mondo proporre dei formati master o MBA o executive MBA che hanno una componente di smart learning o digital learning, quindi a distanza, molto più importante rispetto al passato. L'importante classifica del Financial Times, che fa un elenco dei più prestigiosi MBA a livello globale, nell'anno passato ha rankato 66 MBA online, di cui 34 europei. Ormai le esperienze sono numerose e l'obiettivo con cui le business school stanno innovando i loro formati MBA e master è quello di aumentare la flessibilità con cui gli allievi possono frequentare questi percorsi, risparmiando tempo e ovviamente risparmiando anche anche soldi, dato che queste tecnologie permettono per le business school un importante risparmio del costo per l'erogazione.
Ecco, certo, cioè intanto c'è la possibilità appunto di conciliare i tempi di lavoro con quelli di formazione. Uno che magari fa già il manager e vuole acquisire un'ulteriore formazione, è difficile che possa smettere di lavorare e andarsene per 6 mesi a seguire un corso da qualche parte o anche solo per un mese, no? Mentre magari può dedicare mezz'ora al giorno quando ce l'ha. È un po' questo il punto, no? Numero uno. C'è questa storia della riduzione dei costi che potrebbe avere un effetto democratizzante, niente male, no? Perché di che cifre stiamo parlando? Per seguire questi grandi master, che cosa si tira fuori di solito?
Io vi faccio un esempio tratto dalla storia di Georgia Tech, un'importante scuola tecnica statunitense, che da sempre offriva ai suoi studenti un Master of Science in Computer Science, che aveva un prezzo come tuition fee di circa 45.000 dollari. L'anno scorso hanno lanciato un Master of Science attraverso una piattaforma di digital learning ad un prezzo di 7.000 dollari, quindi un risparmio importante che si lega però in realtà anche a un risparmio del costo opportunità del tempo.
Come immaginate, insomma, che tutto questo abbia riflessi a lungo sulla formazione superiore? Ci saranno dei cambiamenti?
Sicuramente sì, lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, dato che abbiamo deciso alla Business School del Politecnico di lanciare un nuovo formato Executive MBA che abbiamo chiamato appunto Flex, che si configura come una insieme di corsi a distanza, MOOCs, oltre a delle attività in presenza che sono focalizzate però sulle soft skill e sul saper fare dei manager che frequentano un executive MBA. Questo per dirvi che probabilmente le università e le business school cambieranno il loro ruolo, diventeranno da dei fornitori di contenuti, di modelli, di tecniche, a dei broker che sanno orientare i loro studenti all'interno del grande mare magnum di
dell'offerta formativa, di contenuti
disponibile sulla rete, e si focalizzeranno sulle attività a maggior valore aggiunto, quali ad esempio l'interazione, il placement, piuttosto che la risoluzione di casi complessi, piuttosto che sul trasferirgli dei contenuti predefiniti che ognuno potrà andare a prendersi in giro per il mondo dove trova l'eccellenza.
Ecco, perché uno si domanda a questo punto, no? Ma chi glielo fa fare lo studente dell'università X di seguire il suo professore di fisica quando c'è il più grande esperto, non so, di meccanica quantistica a Princeton e posso seguire la sua lezione direttamente attraverso la rete?
Assolutamente sì, e probabilmente nel medio-lungo termine questo accadrà. Studenti italiani decideranno di seguire sui contenuti di base di determinate materie lezioni tenute da esperti in giro per tutto il mondo.
Cinesi, giapponesi, statunitensi.
Da ovunque, no? Però si appoggeranno all'università locale per una serie di attività che richiedono un'interazione fisica in presenza, perché comportano il trasferimento di conoscenze tacite.
Grazie Federico Frattini.
Smart City, la città intelligente.
Continuiamo a parlare di formazione, di piattaforme informatiche o, se preferite, di smart learning, raccontando due progetti tutti italiani che vanno proprio in questa direzione. Iniziamo con Oil Project, che già oggi consente a centinaia di migliaia di ragazzi di studiare su internet. Oil Project è un sito, naturalmente, ma è anche un'impresa, un'azienda, insomma, con una storia che ha già 10 anni di vita, nonostante la giovane età del fondatore, che pensate oggi di anni ne ha solo 23, che dà lavoro però a 8 altri giovanissimi ragazzi. Lui, il fondatore, si chiama Marco De Rossi. Gli abbiamo chiesto come prima cosa come tutto questo è cominciato.
È iniziato non come azienda, ma come un gruppo di 14enni all'epoca, nel 2004, che volevano condividersi le loro competenze di informatica. Eravamo appassionati di programmazione di Linux. Ci siamo creati da soli un sito dove ognuno potesse raccontare, condividere con l'altro le sue competenze. E intorno a questo gruppo di ragazzi, eravamo 10, si è creata una community, 100, 1000, 10.000, intorno alla passione dell'informatica. E un giorno ci siamo detti, perché non provare a spostare questo modello della condivisione libera della conoscenza, in cui chiunque, anche solo per 2 ore all'anno, condivide quello che sa e le persone gli rispondono con delle domande, perché non provare anche con le altre materie, quindi le materie scolastiche che tutti noi abbiamo fatto, quindi letteratura, filosofia, chimica, biologia. E allora nel 2011 ne abbiamo fatto un'azienda, una startup, come è di moda dire adesso, che pubblica un sito web in cui chiunque, qualsiasi giorno, a qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, può studiare studiare quello che vuole su delle lezioni, speriamo di qualità, gratuitamente.
Ecco, queste ci sono proprio, insomma, tante lezioni con video, con testi, cose di questo genere, esercizi, si possono fare delle domande.
Da video, testi ed esercizi. Quindi la persona studia autonomamente, tra l'altro sempre più in mobilità, ormai il 40% dei nostri utenti studiano o da tablet o da smartphone,
certo.
E poi può verificare le sue competenze con degli esercizi.
Con degli esercizi.
Capire cosa ripassare.
Ecco, i contributi, diciamo, da dove arrivano, i contenuti da dove arrivano?
Sono fatti dalla nostra redazione interna o fatti da nostri collaboratori, tipicamente o docenti delle superiori dell'università o magari professionisti, quindi o esperti, oppure sono inviati dalla community e noi li pubblichiamo dopo una attenta revisione qualitativa.
Ok, d'accordo. Ci puoi dare qualche numero? Quanti sono gli utenti?
Adesso è utilizzato da 500.000 di persone al mese.
Mamma mia.
E da 2 settimane siamo online con un nuovo sito che però sta andando sempre meglio, perché finalmente, appunto, come vi dicevo, è mobile. Da social, quindi ogni utente può fare follow ai suoi compagni di classe e vedere in tempo reale cosa stanno studiando, come studiare con loro, potremmo quasi dire, e guadagnare punti con le azioni che fa. Quello che vogliamo cercare di fare è portare il digital learning ad essere non un'esperienza solitaria in cui la persona nella sua stanzetta studia da solo, perché sennò sarebbe più divertente la scuola fisica, ma cercare con gli strumenti che internet offre di rendere anche questa esperienza sociale, cioè di sentire che non sei da solo, come effettivamente è per i numeri che vi dicevo prima.
Di recente ci siamo occupati di una serie di fenomeni, MOOCs per esempio, c'è un grande proliferare di questi, diciamo, corsi online, poi si può discutere più o meno della qualità, sembra quasi che stia diventando una commodity il contenuto, no? Che riflessi immagini possa avere tutto questo?
Sì, una parte della didattica può diventare in parte una commodity. Abbiamo già dei feedback di scuole con insegnanti che fanno studiare a casa una poesia sui project, e quindi si studia come sono le rime, le figure retoriche, la metrica, e poi in classe si fa l'approfondimento, si risolvono i dubbi, si fa i paragoni con altre poesie.
Cioè la parte standard la si fa erogare, come dire, alla rete, in buona sostanza, e poi si lavora coi singoli sulle loro attitudini e quant'altro.
Differenze, criticità, esatto, concordo.
Grazie Marco De Rossi.
Grazie a voi.
Abbiamo chiamato in causa gli insegnanti, categoria che, lasciatemi dire, abbiamo fatto di tutto negli ultimi anni per demotivare, grazie anche al contributo dei genitori ciechi di fronte ai limiti dei propri figli, pronti a fare ricorso al TAR per una bocciatura, ma non a chiedersi neanche per un istante se per caso il figlio non se la meritasse. Ebbene, nonostante questo, ce ne sono ancora parecchi di insegnanti che non mollano e che si danno da fare per migliorare la scuola, per modernizzarla. Tra costoro possiamo certamente annoverare i protagonisti del progetto Book in Progress, nato dall'iniziativa di Salvatore Giuliano, preside dell'ITIS di Brindisi, e che naturalmente abbiamo intervistato. Sentiamo com'è andata. Per far capire la rilevanza del progetto, poi lo spieghiamo un po' meglio, ma diamo subito un numero. Quanti insegnanti oggi sono coinvolti e collaborano anche attraverso, appunto, la rete a questo progetto?
Sì, circa 1000 docenti di tutta Italia, in buona sostanza siamo presenti in ogni regione d'Italia, e quindi sia per le scuole superiori sia per le scuole del primo ciclo, medie ed elementari.
Le medie ed elementari. Ecco, Book in Progress, come nasce questa idea e in che cosa consiste soprattutto?
Brevemente, nasce nel 2009, qui al Maiorana di Brindisi, io e 4 docenti pensiamo di scrivere contenuti modellandoli direttamente sugli apprendimenti dei nostri ragazzi e quindi scrivendo i contenuti sui loro ritmi.
Ecco, scusi, ci tengo subito a specificare bene questa cosa, perché qui l'idea non è di scrivere un libro di testo informatico invece che cartaceo, il punto non è questo, non è da lì che parte il vostro lavoro.
Assolutamente no, noi il progetto nasce per migliorare gli apprendimenti e i risultati ci hanno dato ragione nel tempo. E quindi scriviamo materiali in progress, quindi i docenti scrivevano man mano che creavano i materiali e li consegnavamo ai ragazzi. Nel breve tempo si è costituita una rete che oggi conta circa 100 istituzioni scolastiche e i materiali sono aumentati e le discipline lo stesso. Oggi copriamo tutte le discipline del primo biennio, dei licei, dei tecnici e dei
Ecco, questi materiali convergono, come funziona la cosa? In dei siti dove si trovano materiali di testo, video? Ci spieghi un po'?
Sì. Allora, inizialmente noi abbiamo scritto solo la versione cartacea dei nostri contenuti didattici e una volta posseduti i contenuti siamo passati alla fase 2, cioè a quella di creare i libri digitali interattivi multimediali, che non possono essere un PDF, ma sono appunto dei contenuti che sono completamente diversi come impianto anche metodologico
rispetto a un libro di testo.
Assolutamente, perché come diceva prima lei, no, si parla sempre di ebook, ma poco spesso si parla di contenuti. La tecnologia è solo uno strumento. La tecnologia consente oggi di fare una didattica completamente differente ed è quella la sfida che stiamo affrontando, ecco, con eccellenti risultati, devo dire.
Come si svolge tipicamente una lezione da voi?
E si svolge, molte volte stiamo cercando di attuare il sistema della classe invertita, cioè i docenti inviano i contenuti digitali ai loro studenti che hanno appunto modo di vederli in funzione dei loro ritmi di apprendimento e il giorno successivo in classe si fa esercitazione. Quindi la nostra nuova classe, impianto di classe, non prevede più la cattedra e tutti i ragazzi
dall'altra parte.
Assolutamente, anche perché è cambiato il mondo nel frattempo. Dico sempre che se un nostro antenato tornasse in vita non riconoscerebbe la sua città. Ahimè, se ritornasse nella sua classe la ritroverebbe in vita.
C'è anche poi un altro aspetto che è consentire a bassissimo prezzo di avere materiale scolastico. Oggi c'è una polemica infinita che si risveglia appunto periodicamente.
Allora, noi non abbiamo finalità di lucro o commerciali. Forniamo tutta la dotazione libraria di una prima classe mediamente intorno ai 50 euro, in realtà un volume costa circa 5 euro, okay. Sono i costi che ogni scuola sostiene per la stampa, perché noi consegniamo sia il cartaceo che il digitale.
Ok, quindi non c'è una rinuncia al cartaceo?
No, assolutamente, anche perché servono per due scopi diversi. Okay. Ahimè, però, purtroppo, fino ad oggi si è individuato l'ebook come la trasposizione di un PDF su un tablet e ritengo che questa sia la cosa più sbagliata che si possa fare. Non ha senso mettere un PDF su un tablet. Sul tablet ci metti, nell'ebook ci metti quelle cose che non possono andare su carta, un video, un'interazione, un test, una simulazione. Quindi ampli il modo e i contenuti
per esempio,
con cui si apprende.
Per esempio è possibile rivedere una lezione, no? Vedere una lezione in video. Uno se la perde o ha voglia anche solo di risentirsela.
Certo, perché questo ti cambia il paradigma, perché attualmente cosa accade? Il docente fa lezione di fronte a 25-30 alunni e ognuno ha il suo stile di apprendimento, raramente si ritorna sull'argomento. Se invece queste risorse le rendo disponibili in rete, ognuno di noi avrà modo di vedersela fino a quando non diventerà padrone di quei contenuti, di quei concetti.
Grazie Salvatore Giuliano.
Grazie a voi, buona serata a tutti voi.
E se tutto questo, video, testi multimediali e chi più ne ha più ne metta, non dovesse bastare, beh, potrebbe perfino accadere che a un certo punto il professore salti fuori dallo schermo. A volte, infatti, la presenza fisica, per quanto simulata, è un aspetto cruciale per rendere efficace tanto l'interazione tra persone quanto l'apprendimento. Ecco allora perché vogliamo chiudere questo speciale dedicato alla formazione con uno strumento innovativo messo a punto dall'Istituto Nazionale di Ottica del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche. Parliamo di un sistema di telepresenza olografica che permette a due persone geograficamente distanti di incontrarsi e interagire in modo naturale come se fossero l'una davanti all'altra. I ricercatori del CNR sono riusciti a ottenere questo risultato, ed è qui la novità, senza nessuna attrezzatura speciale per riprendere in 3D e nemmeno lo schermo è in 3D, ne basta uno normalissimo. Così si abbattono drasticamente i costi e diventa realistico applicare l'olografia su larga scala. Ne abbiamo parlato con Paolo De Natale, direttore dell'Istituto Nazionale di Ottica del CNR. Sentiamo. Allora, senta, ci descriva la situazione tipica nella quale ci si può trovare con questo sistema.
Certamente, diciamo, la situazione tipica è di una persona seduta alla scrivania e con a fianco un monitor collegato in rete che comunica con uno o più soggetti e in qualche modo, invece dell'esperienza tipica che si ferma alla visione bidimensionale sul monitor e poi all'audio che ovviamente comunque può ascoltare, riesce come dire, ad avere una persona quasi in 3D.
Quindi uno si siede di fronte sostanzialmente a un grande schermo, tipiche dimensioni di un televisore da salotto.
Un normale schermo, ecco. Diciamo, però sì. La sensazione che riesce ad avere con un apparato molto semplice, standard, tipo Skype, diciamo quello che c'è in più è di percepire una persona, diciamo, a grandezza naturale tridimensionale a fianco a sé che gli parla. Quindi...
ecco, insomma, non propriamente una cosa trascurabile, perché dice che questo schermo è uno schermo normale, perché è un po' qui, no?
Uno schermo normalissimo bidimensionale che poi viene accessoriato in modo tale che poi il resto del lavoro lo possa fare il cervello umano e l'occhio umano.
Diciamo che la novità è nell'approccio che voi avete utilizzato, una specie di trucco per confondere il cervello, diciamo così, e fargli scambiare un'immagine che è tuttora bidimensionale per un'immagine tridimensionale.
Certo, assolutamente, e soprattutto quello che abbiamo cercato era di sviluppare una tecnologia per così dire sostenibile, quindi che non potesse ovviamente contenere tecnologia piuttosto complessa e anche molto costosa, tipica ad esempio di televisori 3D
o del cinema 3D, no?
O che richiedono accessori particolari come occhiali speciali, eccetera. Qui non c'è bisogno di nulla di tutto questo.
Bene, grazie di essere rimasti con noi. A settimana prossima. A voi tutti un saluto da Maurizio Melis.